Gesù intanto comparve davanti al governatore, e il governatore lo interrogò dicendo: «Sei tu il re dei Giudei?» Gesù rispose: «Tu lo dici». E mentre i capi dei sacerdoti e gli anziani lo accusavano, non rispose nulla. Allora Pilato gli disse: «Non senti quante testimonianze portano contro di te?» Ma non gli rispose neanche una parola, tanto che il governatore rimase assai stupito. A ogni festa il governatore era solito rimettere in libertà per la folla un carcerato, a loro scelta. In quel momento avevano un carcerato famoso, di nome Barabba. Perciò, alla gente che si era radunata, Pilato disse: «Chi volete che io rimetta in libertà per voi, Barabba o Gesù, chiamato il Cristo?» Sapeva bene, infatti, che glielo avevano consegnato per invidia. Mentre egli sedeva in tribunale, sua moglie gli mandò a dire: «Non avere a che fare con quel giusto, perché oggi, in sogno, sono stata molto turbata per causa sua». Ma i capi dei sacerdoti e gli anziani persuasero la folla a chiedere Barabba e a far morire Gesù. Allora il governatore domandò loro: «Di questi due, chi volete che io rimetta in libertà per voi?» Quelli risposero: «Barabba». Chiese loro Pilato: «Ma allora che farò di Gesù chiamato Cristo?» Tutti risposero: «Sia crocifisso». Ed egli disse: «Ma che male ha fatto?» Essi allora gridavano più forte: «Sia crocifisso». Pilato, visto che non otteneva nulla, anzi che il tumulto aumentava, prese dell'acqua e si lavò le mani davanti alla folla, dicendo: «Non sono responsabile di questo sangue, pensateci voi». E tutto il popolo rispose: «Il suo sangue ricada su di noi e sui nostri figli». Allora rimise in libertà per loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Allora rimise in libertà per loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono attorno tutta la truppa. Lo spogliarono, gli fecero indossare un mantello scarlatto, intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano: «Salve, re dei Giudei!» Sputandogli addosso, gli tolsero di mano la canna e lo percuotevano sul capo. Dopo averlo deriso, lo spogliarono del mantello e gli rimisero le sue vesti. Poi lo condussero via per crocifiggerlo. Mentre uscivano, incontrarono un uomo di Cirene, chiamato Simone, e lo costrinsero a portare la sua croce. Giunti al luogo detto Golgota, che significa luogo del cranio, gli diedero da bere vino mescolato con fiele. Egli lo assaggiò, ma non ne volle bere. Dopo averlo crocifisso, si divisero le sue vesti, tirandole a sorte. Poi, seduti, gli facevano la guardia. Al di sopra del suo capo posero il motivo scritto della sua condanna: «Costui è Gesù, il re dei Giudei». Insieme a lui vennero crocifissi due ladroni, uno a destra e uno a sinistra. Quelli che passavano di lì lo insultavano, scuotendo il capo e dicendo: «Tu, che distruggi il tempio e in tre giorni lo ricostruisci, salva te stesso, se tu sei il figlio di Dio, e scendi dalla croce. Così anche i capi dei sacerdoti, con gli scribi e gli anziani, facendosi beffe di lui, dicevano: ha salvato altri e non può salvare se stesso. È il re di Israele, scenda ora dalla croce e crederemo in lui. Ha confidato in Dio, lo liberi lui ora se gli vuol bene. Ha detto infatti: sono figlio di Dio. Anche i ladroni crocifissi con lui lo insultavano allo stesso modo. A mezzogiorno si fece buio su tutta la terra, fino alle 3 del pomeriggio. Verso le 3 Gesù gridò a gran voce: Eli, Eli, lema sabachthani, che significa: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: costui chiama Elia. E subito uno di loro corse a prendere una spugna, la inzuppò di aceto, la fissò su una canna e gli dava da bere. Gli altri dicevano: lascia, vediamo se viene Elia a salvarlo. Ma Gesù di nuovo gridò a gran voce ed emise lo spirito. Ed ecco, il velo del tempio si squarciò in due, da cima a fondo. La terra tremò, le rocce si spezzarono, i sepolcri si aprirono e molti corpi di santi che erano morti risuscitarono. Uscendo dai sepolcri, dopo la sua resurrezione, entrarono nella città santa e apparvero a molti. Il centurione e quelli che con lui facevano la guardia a Gesù, alla vista del terremoto e di quello che succedeva, furono presi da grande timore e dicevano: davvero costui era il figlio di Dio.
Amici, sappiamo che la liturgia ci propone i Vangeli della Passione in questa Domenica delle Palme e poi nel Venerdì Santo. Ci chiede che si faccia più contemplazione che commento. Vuole affidare allo Spirito Santo presente in ciascuno di noi le considerazioni sul mistero fondamentale della nostra salvezza. La Chiesa si fida che lo Spirito e la Parola siano efficaci in questo momento di grazia particolare dell'anno liturgico. La sola narrazione e la contemplazione silenziosa della parola del Signore, se fatta in clima di raccoglimento, porterà i suoi frutti. Quest'anno non potrà essere comunitario nelle nostre chiese, ma può esserlo tutti nelle nostre case, tutti insieme a contemplare il medesimo evento, nella nostra interiorità, uniti con la fede, uniti con la Chiesa dei fratelli che conosciamo, che il Signore ci ha messi accanto. Facciamolo con amore verso il Signore, in un ascolto forse anche più profondo, nella nostra interiorità in cui abita lo Spirito, che è il nostro vero Maestro interiore. Dopo la mia personale preghiera e facendo una scelta che credo coerente con il Vangelo di Matteo, mi soffermo con voi su poche righe della lunga narrazione della passione e morte, quello in cui si parla tanto spesso della regalità di Gesù, cioè il colloquio che si svolge tra Gesù e l'uomo di potere, il funzionario della massima carica del vastissimo impero romano incontrastato nel mondo. Secondo i giudei e il Sinedrio, Gesù bestemmia contro la religione dei padri. La loro ipocrisia e l'invidia per la sua capacità di fare il bene consegna Gesù al pagano, così scomunicandolo. Teniamo presente che è questo che fa sì che viene condannato Gesù, per i segni che egli compie, per la sua bontà verso i più derelitti. Ci ricordiamo ancora la conclusione del segno miracolo del cieco nato e quella della risurrezione di Lazzaro. Le abbiamo lette nelle ultime domeniche. Decisero di ucciderlo. Lì si salda anche l'alleanza del potere popolare dei farisei e l'autorità ufficiale della classe dei sacerdoti del Sinedrio. Pilato è per Gesù l'ultima possibilità per evitare almeno la morte. L'astuzia umana dovrebbe indurre Gesù alla negazione della sua regalità. Per amore della verità che lui è, non può farlo. Non vale neppure che egli affermi in maniera chiara che il suo regno, ed è evidente, non è di questo mondo. Il terrore di Pilato è quello di venire rimosso dall'imperatore. In questo mondo ogni potente è un pagliaccio schiavo del proprio attaccamento. Il potere di Gesù è quello di servire l'uomo a partire da chi soffre di più. Il potere di Gesù è la sua estrema libertà di affermare la verità. Possiamo concludere da questa breve considerazione solo in questo modo. Se siamo cristiani e sua Chiesa, dovremo manifestarlo nel servizio ai più poveri, nel servizio alla verità, con la dolcezza della carità educativa, sapendo di poter portare con pazienza infinita la croce insieme con lui. Questa sconfitta dell'invidia e della gelosia, della falsità e del desiderio di potere, del potere sia religioso che del potere statale, è la gloria del Dio in croce. Convinciamocene, fratelli, dobbiamo ripartire da lì o non siamo cristiani. Contempliamo allora il mistero di gloria per divenire conformi, trasfigurandoci in Gesù, Re dei Re e Signore dei Signori.
Come si fa, Gesù, a dirti Re, contemplandoti sul trono della tua gloria? Eppure un pagano, senza pregiudizi, hai cambiato i connotati e ha capito in che senso, tanto da proclamarti ancora di più, oltre ogni misura umana, figlio di Dio. Un pagano abituato ai re e agli imperatori del suo mondo ha colto il senso rivoluzionario totale con cui tu intendi regno, quello che sei venuto ad annunciare. Il regno di Dio, che è tutto il contenuto del tuo Vangelo, si capisce solo se tu ci cambi i connotati. Se la conversione a te ci dona altra visione delle cose, con uno sguardo nuovo ci tocca il cuore e ci arriva per la via dell'amore alla testa. Con la mente rivolta al mondo si mente a noi stessi, si travisa. Essere discepoli di un Dio crocifisso e rivestirci d'oro e farci piviali e rivestirci di lusso con le arti dei migliori stilisti che ci enfatizzano ed espongono il nostro vuoto e rivestono le nostre case e palazzi di damascati e broccati. Fantocci di un potere divino inventato per adulare le nostre vanità tanto lontane, addirittura opposte al tuo discepolato. Controtestimonianze fatte ad arte è proprio il caso di dirlo. Quanto sembrò folle la tua risposta a Pilato, che per mantenere quel misero potere, pur non pronunciando sentenze, incapace di verità, ti ha consegnato alla ferocia dei tuoi nemici. Quel centurione, invece, ha colto, nella tua nuda dignità, la vera grandezza e la forza sovrumana che risplende in chi ha pieno dominio su se stesso. Tu, uomo libero di dire fino in fondo, senza prepotenza, quello che crede. Tu che soffri innocente, con una forza d'animo sconosciuta agli umani. Tu che perdoni chi ti ammazza e giustifichi per ignoranza chi ti uccide con malizia e calunnia. Tu e solo tu puoi essere re di quel regno, diverso dai regni del mondo e dai sovrani di questa terra, alleata del principe di questo mondo. Getta la luce della risurrezione su tanta tenebra. Amen.